Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Novecento in concerto.
Novecento in concerto.
Grandi eventi musicali del XX secolo.
In musica e non solo.
Con Antonio De Robertis. All our words, just a break in the wall.
Bentrovati a tutti voi che siete in ascolto su 105 Live, 105 FM della Radio Vaticana. Il Novecento è stato un secolo particolarmente importante e significativo. Lo è stato in negativo per i molti eventi terribili che hanno coinvolto e stravolto l'umanità e la sua storia, ma lo è stato anche in positivo per i fermenti letterari e artistici che l'hanno attraversato. Ma in particolare, venendo al mondo della musica, si è vista la trasformazione della classica, i cui protagonisti hanno esplorato nuove vie come la dodecafonia e la tonale, e la nascita e poi lo sviluppo della musica popolare che, partita dalle work songs e dal blues, si è sviluppata poi in jazz, pop e rock. Questi tre generi hanno conosciuto i loro massimi momenti espressivi quando si sono rapportati direttamente al pubblico. E proprio di concerti, cioè di musica sul palco, di musica dal vivo, parleremo in questo programma. Parleremo della musica che viaggia, che si sposta da un luogo all'altro per essere offerta a spettatori appassionati e partecipi. Musica da viaggio, insomma, viaggio nello spazio e, grazie ai documenti sonori di cui disponiamo, anche nel tempo. Protagonisti dei nostri incontri saranno gli interpreti che con i loro concerti hanno lasciato una traccia tangibile, artistica e culturale negli ultimi 40 anni del Novecento. Proporremo il rock, ma anche la vena poetica dei nostri amati cantautori, la qualità del buon jazz, la grande varietà del pop internazionale. Ascolteremo musica di casa nostra e non solo, sperando così di accontentarvi tutti. Apriamo la serie proponendovi alcune esecuzioni tratte dai cosiddetti concerti per il popolo della Cambogia. Dobbiamo fare un passo indietro, tornare al 1953, anno in cui la Cambogia ottenne l'indipendenza dalla Francia. Dal 1993, dopo essere passata attraverso drammatiche vicissitudini e grandi tragedie, la Cambogia è tornata ad essere una monarchia costituzionale indipendente basata su un sistema democratico multipartito. Sempre in quell'anno, cioè il 93, è stata scritta la nuova Costituzione del Paese. Prima, fino al gennaio del 79, al 9 gennaio esattamente, la Cambogia aveva vissuto un periodo drammatico per instabilità, guerre intestine e coinvolgimento nel conflitto vietnamita. Questo periodo culminò con la presa del potere da parte dei Khmer Rossi di Pol Pot il 17 aprile 1975. L'invasione vietnamita e la presa della capitale Phnom Penh il 7 gennaio del 79 segnò la fine, avvenuta esattamente due giorni dopo, di un regime sanguinario che si ritiene abbia causato la morte di 2.200.000 persone attraverso carestia, lavoro forzato, esecuzioni sommarie. Anni di devastazione e di terrore avevano messo letteralmente in ginocchio il paese. La comunità internazionale si mobilitò con iniziative volte a sostenere la popolazione cambogiana, ormai allo stremo delle forze, e a favorire per quanto possibile la ripresa della vita normale. Come più volte è accaduto nella storia recente, si mobilitarono anche gli artisti, i musicisti. Così all'Hammersmith Odeon di Londra, per quattro sere, dal 26 al 29 dicembre del 1979, alcuni dei musicisti e dei gruppi rock più in vista allora si riunirono allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Cambogia. C'erano fra gli altri i Queen, i Clash, i Pretenders, Paul McCartney e i Wings, la Rockestra e i Who. Proprio con i Who cominciamo. Ecco un classico del gruppo, Baba O'Reilly.
Yeah.
Siete sempre sintonizzati su 105 Live, 105 in FM della Radio Vaticana, e state ascoltando la prima di molte puntate, speriamo, di 900 in concerto. E torniamo al tema di oggi, e cioè i concerti per raccogliere fondi a favore delle vittime della devastazione della guerra in Cambogia, che sono stati il trionfo del rock, soprattutto della sua variante cosiddetta hard. Di solito il luogo deputato per esibizioni del genere è quello all'aperto, lo stadio, la piazza. Eppure nell'occasione si scoprì che anche un teatro come il Hammersmith Odeon riusciva a contenere e ad esaltare l'entusiasmo del popolo del rock. Il popolo del rock a sostegno del popolo cambogiano. Ascoltiamo adesso i Rock Pile con Robert Plant, Little Sister.
Sister, that you do.
Il meglio dei quattro concerti per la Cambogia del dicembre 1979 fu raccolto al tempo in un doppio LP e fu realizzato anche un film musicale. Per chi fosse interessato, diciamolo fra parentesi, tutto quanto è ancora reperibile. Come poi dicevo in apertura, c'erano anche i Queen quelle sere, che della loro padronanza del palcoscenico e della capacità di dominare il pubblico facevano un punto di forza, e ve ne mostriamo la prova. Ascoltate Now I'm Here, i Queen.
Now I'm here. Now I'm here.
Siete sempre sintonizzati su 105 Live, i 105 in FM della Radio Vaticana. Avvicinare tutti i popoli del mondo, al di là e al di sopra delle ideologie, sostenere chi soffre, dare conforto e amore. Questa è sempre stata la missione della Chiesa. Missione che ha vissuto un periodo di grande esaltazione con Giovanni Paolo II. E in proposito, ricordiamo quanto accadeva proprio l'anno dei concerti per la Cambogia, cioè il 1979. «Se posso andare in Messico», disse Giovanni Paolo II quell'anno, fu il suo primo viaggio pochi mesi dopo l'elezione, «se posso andare in un paese che ha la costituzione più anticlericale del mondo, allora anche il governo polacco non potrà dirmi di no». Si ricordava bene il Papa che le autorità comuniste non avevano permesso la visita di Paolo VI, ma a lui non avrebbero potuto impedirlo. Il governo Jaruzelski pose solo una condizione: la visita del Papa non doveva avvenire in coincidenza con l'anniversario di San Stanislao a maggio. Il Santo Padre rispose: «Va bene, vuol dire che arriverò il mese dopo, a giugno». Venne stabilito che il Papa non sarebbe potuto andare al di là della Vistola, nelle regioni della Polonia orientale, e fu esclusa anche la Slesia. In linea di massima, le autorità volevano che la visita fosse il più breve possibile e molto limitata negli spostamenti. All'epoca il Papa era convinto che la nazione polacca, così fortemente radicata nella fede, meritasse quella visita. Oggi, senza dubbio, possiamo dire che quel suo primo pellegrinaggio in Polonia innescò un processo di cambiamenti a livello mondiale prima non immaginabili. Tutto iniziò in quei giorni, dal 2 al 10 giugno 1979. Non vuole forse Cristo, non dispone forse lo Spirito Santo che questo Papa polacco, Papa slavo, proprio ora manifesti l'unità spirituale dell'Europa cristiana? Sappiamo che questa unità cristiana dell'Europa è composta da due grandi tradizioni, dell'Occidente e dell'Oriente. Con queste parole pronunciate nella cattedrale di Gnezno il 3 giugno, cominciarono a sgretolarsi la cortina di ferro e il muro di Berlino. E iniziò a cambiare decisamente la stessa politica vaticana. Per il Papa slavo, lo sviluppo dell'umanità passava per la possibilità di scegliere i diritti dell'uomo. Quel viaggio non fu solo un ritorno del Papa polacco in patria, ma un viaggio apostolico del successore di Pietro oltre la cortina di ferro in un paese del blocco sovietico. Il regime, il governo, i capi del partito ebbero paura del viaggio, temevano che la visita del Papa provocasse manifestazioni e disordini. In realtà furono giorni pieni di gioia e di serenità. Per la prima volta da decenni la gente, credenti e non credenti, si trovò insieme, in comunione, libera, riscoprì la propria dignità. Non fu contro il regime. Semplicemente il regime sparì dalla prospettiva, come la sporcizia sul vetro di una macchina tolta dal tergicristallo. Il Papa salutò i pellegrini provenienti dalle diverse parti del blocco sovietico, menzionò i lituani, i cechi, gli slovacchi, i croati, gli sloveni, i moldavi, i russi, i bulgari, gli ucraini, i serbi, i lusaziani. Oggi non ricordiamo il clima politico e non è facile capire come queste parole portarono non solo conforto alle rispettive popolazioni, ma provocarono anche la rabbia politica del Grande Fratello. Il cardinale Stefan Wyszyński ascoltava con un sorriso e diceva a bassa voce: «Karol, Karol, fermati, stai attento, non fare un passo di più». E adesso torniamo alla musica, torniamo ai concerti in favore del popolo della Cambogia che si sono tenuti dal 26 al 29 dicembre del 79 al teatro Hammersmith Odeon di Londra. E ascoltiamo uno dei massimi dominatori della scena musicale del Novecento, Paul McCartney e Wings in Got to Get You Into My Life.
Maybe I can see them.
sempre sintonizzati sulle frequenze di 105 Live, 105 in FM della Radio Vaticana. La nostra breve ricostruzione dell'atmosfera che si respirò quelle sere all'Hammersmith Odeon di Londra si sta avvicinando alla conclusione. L'unione sotto la stessa bandiera, quella della solidarietà, di tanti artisti di forte personalità, fu anche un'ottima occasione per l'esibizione della Rockestra, il primo supergruppo della storia del rock, che si era formato nel 1978 per incidere due brani nei mitici studi di Abbey Road su iniziativa di Paul McCartney. C'erano fra gli altri Pete Townshend, David Gilmour, John Paul Jones, John Bonham. Ed eccoli di nuovo insieme un anno dopo, all'Hammersmith Odeon, alla fine del dicembre 79, pronti a deliziarci con la reinterpretazione di un classico del rock and roll, il cavallo di battaglia di Little Richard, Lucille. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata dedicata ai grandi eventi musicali del Novecento, ai grandi concerti jazz, pop e rock. Oggi abbiamo parlato dei concerti che si sono svolti in quattro sere all'Hammersmith Odeon di Londra nel dicembre del 79 per raccogliere fondi in favore del popolo della Cambogia. La prossima settimana il nostro protagonista sarà Ray Charles. Grazie per l'attenzione e per l'ascolto e buon proseguimento a tutti.
Novecento in concerto.
Novecento in concerto.
Grandi eventi musicali del XX secolo.
In musica e non solo.
Con Antonio De Robertis. All I was just a brick in the wall.